La zanzara.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 1916 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la zanzara è radio24.it, TG3 titoli.
Pestaggi e aggressioni razziste a Parma, Milano, Roma, una donna somala denuncia umiliata all'aeroporto di Ciampino. Nuovo voto della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sul piano salva finanza da 700 miliardi di dollari, l'ansia di Wall Street. Attentato a Skin Valley, capoluogo della regione separatista georgiana dell'Ossetia del Sud, un'autobomba uccide 7 militari russi. Consulta e commissione di vigilanza RAI, le nomine vanno fatte, dice Napolitano, il Parlamento non può sottrarsi, colloquio con Pannella. Via libera del governo al federalismo fiscale, Tremonti è una riforma storica, Veltroni sul premier, attenzione al rischio populismo. La strage sul lavoro al Mugello, forse un bullone difettoso all'origine del crollo, un ispettore al TG3, siamo troppo pochi, controlli difficili. Calciopoli rinviati a giudizio Luciano Moggi ed altri 25 imputati prosciolti Franco Carraro e Francesco Ghirelli, il processo a gennaio. È morto Gil Rossellini, figlio adottivo di Roberto, stava lavorando a Kill Gil, il drammatico video diario sulla sua lunga malattia.
Allora, questi erano i titoli del TG3, non so se avete notato il primo titolo in cui si mettevano insieme sotto la casella razzismo una serie di episodi, ancora tutti da verificare, accaduti in settimane in diverse città italiane. L'allarme razzismo in Italia. Forse non è chiaro quando in apertura di trasmissione abbiamo parlato di quello che è successo oggi all'Università di Roma, dove è stato nominato rettore. Per carità, non si vuole qui mettere in discussione le capacità manageriali, le capacità di tecnico e di esperto di medicina di Luigi Frati, che attualmente preside la facoltà di medicina. E però oggi giustamente Tito Boeri sulla prima pagina di Repubblica ricorda cosa a proposito di Frati? Che sua moglie, in passato docente di lettere al liceo, è diventata professore ordinario nella sua facoltà, suo figlio ha trovato impiego sempre in questa facoltà come professore associato, chiamato mentre lui casualmente era preside. La figlia, sempre la figlia di Luigi Frati, dunque sempre familiari, pur essendo laureata in giurisprudenza, ha un posto di professore ordinario all'altra facoltà di medicina della Sapienza. Insomma, un caso direi clamoroso di familismo, come ce ne sono tanti, e però lo stesso Frati, ripeto, oggi è diventato rettore della più grande università europea. I titoli di Sky TG24.
Federalismo fiscale dal governo, via libera al disegno di legge.
Commissione vigilanza e consulta, Napolitano chiede nomine in breve.
La crisi dei mutui, tra poco la Camera americana vota il piano da 700 miliardi.
Il direttore dell'ABI a Sky TG24, i risparmiatori italiani sono al sicuro.
Emergenza Camorra, arrivano i parada, domani attivi i posti di blocco.
Mugello si indaga per omicidio colposo, un bullone difettoso la causa.
Contraccezione, il Papa ribadisce il no perché snatura il matrimonio.
Duello dei vice in toni soft, Biden convince, promossa anche la Palin.
Caucaso, torna il terrore, un'autobomba uccide 7 peacekeeper in Ossetia.
Calciopoli, Luciano Moggi rinviato a giudizio, prosciolto Franco Carraro.
I titoli dei TG omettono di dire che in realtà non c'è solo Luciano Moggi tra gli inviati a giudizio, ma un sacco di presidenti, per esempio Lotito, Della Valle, eccetera, eccetera, per associazione a delinquere. Vedremo naturalmente. Intanto si sta votando alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti per i 700 miliardi di dollari per salvare le banche, il mondo finanziario. Il voto c'era stato un voto negativo all'inizio della settimana. Sentiamo come sta andando dalla CNN.
Well, I don't know about that. I will say this.
Fra un paio di minuti ci dovrebbe essere il verdetto. 800 24 00 24 a proposito di razzismo. Monio Vadia, scatenato in questi giorni naturalmente, l'altro giorno ospite di Lerner, ieri del telegiornale della 7, fa un paragone tra l'episodio di Roma, dunque dei ragazzini, e il nazismo. Sentiamo.
Sono i primi a sentire il clima perché ricevono, come dire, i messaggi dagli adulti acriticamente, non sono preparati, poi probabilmente il loro livello educativo è basso. Questa è la risposta. E anche i nazisti erano ragazzini così all'inizio.
Dunque il nazismo, secondo Ovadia, il pericolo del nazismo. L'Italia razzista, il clima di razzismo che c'è nel nostro paese. Avete sentito prima il titolo, il primo titolo del TG3. Ancora Ovadia.
Io credo che a furia di agitare spettri, creare paure, gridare al panico nei confronti degli stranieri e dei diversi, si colgono questi frutti avvelenati. Poi non piace sentirsi chiamare razzisti, però purtroppo chi come me sa che cos'è il razzismo molto bene lo vede. Questo è già razzismo e la situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. E se non verranno presi provvedimenti molto duri e molto seri, noi potremmo ritrovarci in un'Italia completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto.
Non si capisce quali potrebbero essere però questi provvedimenti duri e seri che vorrebbe Ovadia. Gad Lerner nella trasmissione ieri sera di Anno Zero, 800 24 00 24, dicevamo di Lerner, il clima, gli episodi di questi giorni, secondo Lerner sono colpa uno dei politici che aizzano e poi dei giornali.
Forse gli episodi cesseranno quando i politici smetteranno di fare comizi dicendo io voglio prendere a calci nel sedere i clandestini e quando i giornali e quando certi giornali la smetteranno di attribuire a interi popoli le colpe di singoli individui.
Non so a chi si riferisce Lerner, forse a certi giornali, forse Libero, forse Il Giornale, non lo so. Questa è la situazione secondo Ovadia e Lerner. Andiamo a sentire Daniela Santanchè, insultata ieri durante una pausa di Anno Zero per la pubblicità da un ragazzo di colore che rappresenta la trasmissione, poi espulso da Santoro. Epiteti molto forti, insulti molto, molto forti, ce li ha raccontati in diretta prima.
Successo un fatto secondo me grave e soprattutto che succeda in uno studio televisivo, che nella pausa pubblicitaria sono avanzati verso di me due ragazzi di colore e uno in particolare ha cominciato a insultarmi: italiana di merda, figlia di puttana, troia, te la faremo pagare e quant'altro, ma in una maniera così violenta che io per qualche secondo sono stata immobile perché era l'ultima delle cose che mi aspettassi. Dopodiché ho avuto la mia reazione, mi sono girata, mi sono alzata, sono andata contro di loro e ho chiesto a Santoro che venissero allontanati e ho detto che non avrei fatto iniziare la trasmissione, mi sarei seduta sul banco centrale dello studio se questi signori non venivano allontanati e Santoro li ha allontanati.
Questa Daniela Santanchè, a proposito invece di un altro argomento che è la prostituzione, voglio farvi ascoltare il sindaco di Roma Alemanno, il quale ha detto ieri a Porta le prostitute sono andate via dalle strade, qui mi dovete dare una mano con i vostri interventi per capire se è vero o no, e si sono spostate all'estero, hanno paura evidentemente delle multe, della possibilità del carcere che è remotissima, anzi quasi nulla. Sentiamo.
È chiaro che la nostra ordinanza si presenta come semplicemente un anticipo rispetto alla legge che attendiamo dal Parlamento.
Ma dove sono finite le prostitute secondo lei?
Dunque, secondo quelle che sono le risultanze della squadra mobile di Roma, la gran parte sta emigrando all'estero, sta abbandonando l'Italia per andare in Germania, in Spagna o in altri paesi europei. Molte ovviamente adesso si sono ritirate e stanno magari cercando altre forme, altri canali per esercitare questo mestiere, non ci illudiamo di aver risolto totalmente il problema, però l'emergenza è finita, non abbiamo questo segnale devastante che segnava tutta la nostra città, soprattutto nelle porte d'ingresso della città stessa.
Questo Alemanno, un ascoltatore o un'ascoltatrice mi segnala una cosa: tutto il mondo è paese, il piano Bush è passato con emendamenti comprapolitici come per la nostra finanziaria. Il migliore è l'aiuto finanziario alle aziende produttrici di freccette di legno. Bellissimo, controlli, controlleremo sicuramente. Andiamo a sentire Fabio, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera, sono Fabio di Peschiera Borromeo, provincia di Milano, solamente una precisazione. Dunque io volevo intervenire in merito a quello successo, a quanto è successo ieri sera nel programma di di Santoro. Allora, naturalmente esprimo la mia solidarietà all'onorevole Santanchè, nonostante spesso e volentieri non condivida molte delle sue posizioni politiche, però credo anche che il tono diciamo clandestini fuori dalle scatole, la calcina, il sedere, alla fine fa parte comunque di una dialettica che ormai appartiene alla politica italiana da tempo, quindi francamente non,
sì, non è che dobbiamo darla per scontata, però, questa dialettica.
No, non la do per scontata, però voglio dire, non bisogna neanche sorprendersi più di tanto quando poi queste cose vengono dette, anche perché, appunto, ripeto, fa parte di una dialettica ormai purtroppo consolidata. Quello che mi domando io e che mi dispiace è che su temi comunque importanti come quelli sull'immigrazione o su eventuali episodi diciamo razzisti, alla fine come dire, quelli di sinistra la pensano in un modo quasi come se fosse, come dire, un assioma contro il quale non possono andare, e quelli di destra la pensano in modo contrario. Io non vedo un'analisi politica o comunque...
Lei ha perfettamente ragione, purtroppo si specula politicamente, perché la sinistra dice i provvedimenti del governo, quello che dicono alcuni rappresentanti del governo, significa soffiare sul fuoco e dunque far crescere il razzismo. Dall'altra parte forse c'è un po' di timore nel dire che alcuni episodi possono essere di razzismo, insomma di parlare apertamente di questa vicenda. 19:29, la ringrazio Fabio. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Straordinaria performance ieri sera davanti a un pubblico di solito in doppio petto, un po' timoroso quasi, comunque semi-scandalizzato. C'era anche un prete, tra l'altro, un responsabile della comunità Giovanni XXIII per il recupero delle prostitute, insomma, un pubblico come sempre a porta a porta. E Roberto Gervaso ha raccontato il giorno in cui ha perso l'innocenza, così dice lui. Sentiamo. Sentiamo Gervaso, giorno in cui perse l'innocenza. Andiamo? Ce l'abbiamo?
Io ho molta nostalgia dei vecchi casini, non li riaprirei, però ho molta nostalgia dei vecchi casini, perché lì io lì conobbi Venere, quindi non posso non avere nostalgia.
Il problema è che la prostituzione di oggi non è quella.
Cioè, non era quella. Io persi la mia innocenza, secoli fa, e in casa di una prostituta che lo faceva privatamente. E attraverso un amico io presi l'appuntamento, andai da lei, e la cosa che mi colpì, lei mi disse, io ero completamente illibato, sono tornato ad esserlo, e lei mi disse, preferisci farlo sul letto o sulla collezione del Corriere della Sera? Dato che io già volevo
era profetica,
io poi avevo 18 anni, l'anno in cui conobbi Montanelli, e io un po' intrigato, un po' suggestionato, dice, ma facciamola intanto, poi la posizione sulle, come dire, alle spalle, la collezione ce l'aveva lei, non io, perché la posizione era quella del missionario, scusi, eh. e mi ricordo che gli occhi mi caddero, oltre che sul bellissimo corpo di questa donna, su un articolo di fondo di Mario Missiroli, Presto e Bene. Io feci presto e feci malissimo, poi mi risarcì ad usura e risarcì ad usura anche lei.
Straordinario Gervaso, andiamo subito con gli ascoltatori. Luigi, provincia di Treviso, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
A lei e agli ascoltatori. Io vi volevo riferire un attimo all'intervento che ha fatto l'ultimo ascoltatore, dicendo che trovo sconvolgente che, se non ho capito male, venga detto che affermazioni come prendere a calci in culo i clandestini non influenzino l'opinione pubblica e comunque elementi diciamo più deboli e più elementi che si devono ancora formare, e quindi che questo non provochi poi degli episodi o delle cose come sono successe negli ultimi giorni. Mi chiedo veramente chi è che ci governa, appunto,
A parte che Santanchè non è al governo. E comunque anch'io credo che frasi di questo tipo, che secondo me un politico non dovrebbe avere nel suo bagaglio, non è che creino un clima di ostilità nei confronti di un clandestino. penso che sono, che finiscono lì, altrimenti dovremmo pensare che quello che dicono i politici influenza la gente. Io non credo proprio che sia così. Diciamo spesso che i politici vivono in un mondo tutto loro, lontano dalla gente, in una sorta di nicchia che è il Parlamento, e però quando si parla di razzismo e di queste cose qui pensiamo che invece queste frasi abbiano una loro influenza diretta sul comportamento di quattro ragazzi minorenni a Roma. Ho dei dubbi.
Vengono prese e riportate, ingigantite anche dai giornali, che invece credo influenzino l'opinione pubblica. Per questo secondo me bisognerebbe stare attenti quando si fanno queste affermazioni, che secondo me per uno che sta tutto al Parlamento non sono proprio delle affermazioni, diciamo, onorevoli. Poi
No, ma anch'io le trovo assolutamente.
Se no andiamo a scuola, diciamo ai bambini, prendiamo a calci in culo i clandestini, perché tanto sappiamo che non influenza. Mi sembra veramente allucinante un ragionamento del genere.
No, ma io non, ripeto, sono d'accordo con lei quando afferma che un certo tipo di frasi non dovrebbe essere nel bagaglio, ripeto, comunque nel DNA di un politico. Detto questo, sul fatto che queste cose dette dalla Santanchè o da Gentilini in un comizio poi possono creare un clima di intolleranza in Italia, ho i miei dubbi per il ragionamento che facevo prima. La ringrazio, Andrea. Andiamo in provincia di Pisa. Marco. Mi sente, Marco?
Sì, la sento, buonasera.
Dica.
Faccio la radio un attimo. Okay.
Meglio, sì.
Sì, volevo anch'io intervenire su questo presunto clima di razzismo in Italia. A me pare che si vogliano creare casi e ideologie mostruose per avere qualcosa contro cui scagliarsi. Insomma, si va a vedere, i fatti sono fatti di ordinaria amministrazione. Però c'è un po', e ne ho fatto parte a lungo, un po' un certo pensiero della sinistra, più quella estrema, un po' meno quella moderata, che ha bisogno di autoalimentarsi di nemici cattivissimi e quindi di creare casi anche laddove non ci sono per avere qualcosa contro cui scagliarsi. La sinistra ha sempre avuto bisogno di criminalizzare chi non è d'accordo e questo lo porta a vedere fantasmi. C'è una caccia, è una sete di trovare eventi razzisti, poi si definisse che cosa si intende razzismo, cioè entrare nel contenuto, invece si applica questa etichetta senza riserve e senza analisi. Ma se l'Italia è razzista, l'Austria cos'è? In Austria vivono meglio austriaci e stranieri.
Marco, guardi, sottolineo e firmo integralmente quello che lei ha detto, perché è esattamente così. Ripeto, poi questo non significa che non possano esserci persone razziste o xenofobe in Italia, però ecco, quando la politica comincia a interessarsi di queste cose, a fare l'elenco dei fatti o a citare episodi di cronaca mettendoli nello stesso calderone del razzismo, quella è solo speculazione, non c'entra assolutamente nulla. La ringrazio molto. Giorgio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ho sentito l'intervento, la richiesta appunto di parere su quello che è successo a Roma dopo l'ordinanza Alemanno.
Guardi, cioè, vorrei sapere.
Io non sono, premetto che non sono della parte politica di Alemanno.
Sì.
Però devo ammettere effettivamente che vivo in una zona a ridosso della Salaria, era una delle strade più piene di prostitute, una cosa aberrante. Cioè, ragazze seminude in mezzo alla strada che mimavano gesti per attirare i clienti, gesti erotici, una vergogna unica. Bene, dopo l'ordinanza sono scomparse, ce n'è qualcuna ma il numero è veramente limitatissimo.
Magari si sono spostate nella strada accanto,
magari, no, perché giro molto, no, magari avranno trovato qualche posto dove non sono bella vista. Il fenomeno sicuramente non si potrà arginare, ma almeno gli effetti più deteriori, questi che io ho, due ragazze, passavo quotidianamente su quella strada, e da quando erano ragazzine sarà a spiegare che cosa stavano a fare queste signore lì in quelle condizioni. È una cosa veramente vergognosa. La Salaria, aggiungo una cosa, è una strada a scorrimento quasi veloce. Ho visto gli incidenti per questo motivo. Ho visto una sera due bande di prostitute che si rincorrevano una con l'altra, una ragazza ha attraversato la strada, una macchina l'ha ruotata come un cane, una cosa veramente da terzo mondo. E allora,
dunque lei ci dice effettivamente che la Salaria, l'esperienza che ha lei...
Nell'immediato sì, su questo, ripeto, ci passo tutti i giorni, quindi
sì, certo.
Nell'immediato l'effetto è questo, Non credo sia la panacea, ovviamente.
No, ma certo.
Però intanto, se riusciamo a levarle dalle strade e se le vanno da qualche parte a incontrare i clienti in un posto dove è meno visibile l'effetto scenico peggiore, secondo me è già un risultato.
Giorgio, la ringrazio, buona serata.
Buonasera.
Provincia di Viterbo, Ushang, se non pronuncio male.
Sì, no, ha pronunciato benissimo, buonasera.
Buonasera, buonasera, dica pure. Di che origine è lei? Di dov'è?
Volevo anche io intervenire.
Di dov'è lei, Ushang, mi scusi?
Sì, mi dica.
Di dov'è? Di che paese
io
è? Di che origine?
Di origine iraniana.
È italiano, però.
Da 38 anni in Italia.
Sì, dunque è italiano, insomma.
Sì, sono arrivato quando avevo 19 anni. Quindi,
sì.
Avrei voluto parlare di altri argomenti, però siccome adesso purtroppo si parla di razzismo, volevo dire... Io intanto parlerei forse più di intolleranza che più di razzismo, perché razzismo credo che sia una parola molto grossa.
Eh sì, anche secondo me è così.
E quindi,
sì, ma in alcuni casi si può parlare di intolleranza, in altri di bullismo giovanile,
ecco,
come a Tor Bella Monaca, insomma, sono casi molto diversi.
Sì, io guardi, mi trovo molto d'accordo con molte affermazioni che lei fa.
Ed è una vergogna, mi scusi, aggiungo perché mi viene in mente in questo momento mentre lei sta parlando, mi perdoni, è una vergogna il fatto che vengano messi insieme, come ha fatto stasera il primo titolo del TG3, poi qualcuno mi dirà lei non cita mai il TG4, chi se ne frega, cioè non possiamo citare il nulla come il TG4, il TG3 ha messo in fila una serie di episodi catalogandoli sotto la casella razzismo, ma non è possibile una cosa di questo tipo, non è possibile.
Sono d'accordo con lei, discorso dell'intolleranza, purtroppo anche una buona parte della colpa dell'istituzione e del governo. Per semplice ragione, guardi, una volta mi ha colpito molto una frase detta dal Presidente della Repubblica Napolitano, che disse: gli stranieri che vengono in Italia devono rispettare le nostre regole. Ma lei capisce che cosa ha detto? Cioè, che significa devono rispettare? Uno Stato deve essere capace di farsi rispettare. Le regole vanno rispettate, le leggi vanno rispettate.
Non c'è nemmeno bisogno di dirlo, dice lei.
Ma certo, ma guardi, io sono di origine iraniana, no? Naturalmente non sono d'accordo con quello che succede, diciamo, che le donne che portano chador in questo momento in Iran. Però anche la moglie di ex presidente Prodi, quando andò in Iran, dovette mettere il chador in testa. Erano le regole che aveva posto quel governo. Giusto o sbagliato si è fatto rispettare.
Cioè, certo,
io
certo.
Non capisco perché non siamo in grado. Allora è naturale che nasce episodi di intolleranza.
Sì, ma poi questi episodi qui in un quartiere come Tor Bella Monaca 10 anni fa non accadevano. Perché non accadevano 10 anni fa? Accadevano altri episodi di violenza. Accadevano altri episodi di violenza. Il problema è che adesso l'immigrazione è aumentata e questo è un bene. Dunque i conflitti si creano naturalmente.
Sì, naturalmente.
Ma il razzismo non c'entra nulla? Io non so come.
Scusi, mi interrompo. Ci sono anche tantissimi cattivi maestri. Come erano cattivi maestri nel periodo del terrorismo, come erano cattivi, cioè se un padre
a chi si riferisce
a casa
lei?
La sera dice io Barboni lo brucerei,
certo.
E non dico che il figlio domani mattina con un gruppo di amici stupidi vanno a bruciare veramente un Barboni.
Senta, secondo lei questi padri, diciamo, sono influenzati da quello che dicono i politici, cioè il fatto che, non so, le faccio un esempio concreto, Daniela Santanchè dica prendiamo a calci nel culo un immigrato, oppure Gentilini dice vadano a pisciare sulle loro moschee?
Assolutissimamente non credo, cioè, e poi logico che come stavo dicendo, se un padre la sera dice bruciamo i Barboni, qualche ragazzino stupido con gli amici che fanno il gruppo e vanno magari dal fuoco a qualche Barbone, che poi è successo, no? Quindi non è che noi dobbiamo parlare di un fenomeno di razzismo. Cioè, poi ci sono allora tutti i giorni tutti questi fenomeni di aggressione che succedono negli stadi.
Sì, ma vedrà Ushang, la ringrazio della sua telefonata, vedrà che tra un mese non si parlerà più di queste cose. Tempo un mese, forse anche prima. 800 24 00 24 e abbiamo qui ospite chi? Il recordman di presenze alla Camera, se non sbaglio, non al Senato, alla Camera, a Montecitorio, l'onorevole Gaetano Nastri, PDL. Eccoci qui.
Buonasera.
Buonasera, onorevole Nastri. Il suo collegio, dove è stato eletto lei? Collegio elettorale, si fa
collegio,
per dire, con questa
collegio,
legge?
Collegio Novara.
A Novara.
Di Novara,
lei è novarese, dice, quali pigri? Non siamo pigri. Io ero in aula anche con l'orticaria, leggo oggi una bella intervista come al solito di Antonello Caporale su Repubblica, anche in un'altra intervista che lei ha fatto, se non sbaglio, al giornale. Allora, insomma, lei ha il 100% di presenze, eppure ha avuto anche problemi di cuore, però è tornato subito a votare, perché?
Beh, io credo di aver semplicemente fatto il mio dovere e sono sorpreso di questa notorietà. Come...
Beh, sa, le assenze tra i suoi colleghi ci sono, è per questo che è giusto dare atto, a prescindere dal fatto che lei è del centro-destra, centro-sinistra, non ce ne frega niente, che invece è presente in tutte le votazioni, lì, come un soldato.
Vede, come deputato neoletto, che ha tutto da imparare sui meccanismi parlamentari e anche sulle questioni sostanziali sottoposte al Parlamento, ho pensato che il modo migliore sia restare il più possibile in aula, seguendo passo dopo passo il dibattito, e devo dire che spesso si sentono anche interventi di altissimo livello. Io arrivo da una esperienza passata, ho creato tutto un percorso, perché sono stato eletto prima consigliere di quartiere a Novara, poi consigliere comunale, capogruppo, presidente delle case popolari, e poi nel 2001 è arrivata la vittoria a Novara, che è ancora oggi governata dal centrodestra. Sono stato assessore e vice sindaco.
Vabbè, insomma, ha fatto tutto un percorso anche a livello locale. Senta, ma qua ci racconti questa storia dell'orticaria? Lei si è preso l'orticaria, poi ha avuto uno stress cardiaco.
Guarda, è successo questo, il sabato, il 3 agosto, adesso ricordo bene la data, ero andato a giocare a calcetto con degli amici, poi ho avuto intossicazione alimentare, perché dopo il calcetto siamo andati a cena, ho mangiato qualcosa che evidentemente mi ha fatto male, ho avuto un grosso problema proprio di orticaria la domenica mattina, esattamente alle 3 del mattino, sono andato in ospedale, mi hanno fatto una flebo, forse un po' esagerando con il cortisone, e ho avuto una sincope, e quindi questo mi ha creato degli scompensi anche cardiaci, sono stato ricoverato di urgenza in cardiochirurgia.
Però nonostante questo non ha mancato una votazione a Montecitorio, perché si è fatto portare subito a Montecitorio un'altra volta.
Ma guarda, le spiego perché, intanto perché ho fatto un check-up completo, che sicuramente, pur avendo 40 anni, fa sempre bene. Poi ho fatto la prova d'ascolto il lunedì, mi avevano consigliato di stare tranquillo, ancora a riposo, però era troppo forte l'entusiasmo che avevo dentro di andare a votare la fiducia, anche perché avevo fatto il mio primo intervento a Montecitorio sulla finanziaria, quindi non potevo far mancare il mio voto e il mio appoggio.
Senta, oggi che Antonello Caporale dice il fuoco della passione, lei sente il fuoco, il dovere impellente di essere lì a Montecitorio, è così?
Guardi, la politica è un lavoro e una passione, quindi bisogna farlo sempre con lo stesso entusiasmo che io ho sempre fatto in questo modo, cioè da quando facevo il consigliere di quartiere.
E che ne pensa di quelli che hanno l'86% di assenze? È una cosa normale oppure no?
Io non voglio giudicare nessuno, perché diventa difficile giudicare, però nel momento in cui uno viene eletto, mi sono prefissato degli obiettivi, cioè innanzitutto devo dare risposte al mio elettorato, poi il governo sta facendo bene, quindi devo dare anche il supporto l'azione che il governo, quindi il presidente Berlusconi sta facendo.
Però 100%, insomma, 100% di presenze è notevole la cosa, durante le votazioni.
Ma proprio perché sono nuovo a Montecitorio, ma questo l'avevo ottenuto già in consiglio regionale, anche in consiglio regionale del Piemonte ero stato sempre tra i primi ad essere presente in aula, ma perché mi sembra che non è anormale, è normale esserci, e quindi
pure secondo me non è che qualcuno ha fatto il pianista per lei, no?
No.
Oppure lei ha fatto il pianista per qualcun altro, no?
Non mi hanno beccato.
Qualche peccatuccio ce l'ha pure lei,
Non mi hanno beccato, però devo dire che essere presente a Montecitorio.
Per cui lei ha fatto, non mi hanno beccato, cioè ha fatto il pianista per qualcuno ogni tanto.
non mi hanno beccato, quindi non ripeto, non,
dunque non l'ha abbiamo... detto, ha fatto il pianista,
ho detto non mi hanno beccato, quindi in maniera molto spaventosa non mi hanno beccato, io sono sempre stato dietro.
Anche lei 100% di presenza, qualche peccatuccio, va bene, la ringrazio, grazie Nastri,
buonasera,
mi raccomando, sempre presente, perché
così,
ma lo direi anche a qualcun altro della sinistra, per carità, adesso non voglio,
io sono sempre lì al mio posto, poi fisicamente sto bene,
sta meglio, è passato il problema,
ho iniziato anche a giocare a calcetto, quindi sto bene, continuo a dare supporto all'altro del governo che sta lavorando molto bene,
vabbè, quello è un altro discorso, sta meglio col cuore oppure no?
Sì, va bene. Ma era stato solo questo scompenso dovuto proprio alla tecnologia.
Calcetto fa male, troppi sforzi rapidi.
Ha perfettamente ragione, ma sono abituato anche ad andare
meglio la corsa
mattino.
Meglio la corsa,
infatti sono abituato ad andare a correre anche al mattino, questo sicuramente
abbandoni il calcetto meglio. Che ci si fa male, si dia la corsa che è meglio.
Cercherò di seguire il suo consiglio.
Grazie onorevole Nastri. 800 24 00 24. Andiamo a sentire, prima dell'intervallo e prima dei TG, Michele da Roma. Michele, buonasera. Poi Andrea da Treviso, Salvatore da Roma, Nicandro, provincia di Isernia, nome straordinario. Michele.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, no, io intervengo a proposito dell'elezione di Frati al rettore della Sapienza. Voglio dire, insomma, al di là della sua famiglia che è stata piazzata, diciamo, in vari posti chiave della, diciamo, dell'Ateneo, ma comunque, diciamo, nell'ambito della facoltà di medicina, voglio dire che Frati è un sistema molto più allargato della sua stessa famiglia, cioè nel senso lui ha costruito in anni e anni di potere a medicina, insomma 16 anni mi sembra da rettore, che è già un'anomalia di per sé, ha costruito un sistema di potere quasi invincibile.
Sì, l'hanno raccontato alcuni cronisti dell'Espresso qualche settimana fa, credo che ci siano state delle querele. 1958 800 24 00 24. Non voglio far attendere ancora Michele da Roma, tra pochissimo lo farò intervenire, ma fra poco avremo anche i titoli del TG1. Poi Andrea da Treviso, Salvatore sempre da Roma, Nicandro dalla provincia di Isernia. Sicuramente il primo titolo dei telegiornali questa sera, già me lo aspetto, sarà sul piano di salvataggio di Bush approvato dalla Camera dei Rappresentanti. Ecco il TG1.
Il Congresso americano approva il piano anticrisi finanziaria e in Europa i tassi sui mutui balzano ai massimi dal 94. Il governo vara il federalismo fiscale, parola al Parlamento, Lega, ora dialogo, soddisfatto Berlusconi, Veltroni un pasticcio. Napolitano alle Camere, l'elezione del presidente della vigilanza RAI e quella del giudice costituzionale sono un obbligo. Il ragazzo cinese picchiato, si pente uno dei baby bully a Roma, altri episodi di razzismo, la denuncia di una donna somala. 30 milioni di euro per finanziare la ricerca agroalimentare, 13 enti ex bancari italiani contro la fame nel mondo. Panini, pausa pranzo, gli italiani ne consumano 1,5 milioni al giorno, i dietologi d'accordo, ma a cena pasto completo.
Termina un'operazione durata quasi 20 anni. Le dico che addirittura negli ultimi anni, pur di moltiplicare, diciamo, la sua base di consenso di potere, addirittura ha creato un intero corso di laurea in medicina a Latina, sostanzialmente ha dislocato lì una parte di corso di laurea di personaggi che erano sicuramente già integrati nell'organico universitario, quindi professori associati che sono diventati ordinari di cattedra e via discorrendo, e tutta la pletora poi di assistenti, di ricercatori che si sono spostati lì, tutto personale poi votante all'interno della facoltà. E non solo, la gestione dei fondi di ricerca, basta ricordare che attualmente il presidente del Consiglio Universitario Nazionale è il professor Andrea Lenzi, altro uomo di fiducia di Frati, all'interno del Policlinico Umberto I, che poi è il Policlinico Universitario della Sapienza della Facoltà di Medicina, chi coordina i fondi, diciamo, di ricerca è un altro uomo di Frati, il professor Bulino. E sono, diciamo, tutti apparati fortissimi che sono pressoché impossibili da scalfire.
Però mi scusi, Michele, a me sembra che tutte queste cose che lei ci sta raccontando facciano parte, purtroppo dico io, ma credo che sia abbastanza normale nell'università italiana, di giochi di potere, cioè ci sono effettivamente delle persone che non sono nemmeno più professori, diciamo, non si occupano nemmeno più delle materie per cui si sono specializzati, per cui hanno fatto carriera, ma sono dei veri e propri manager, e all'interno di una struttura come l'università hanno delle cordate, hanno delle vere e proprie strutture di potere. Adesso questo può essere condannabile perché l'università non dovrebbe essere organizzata su queste cose, però diciamo che siamo nel campo non dello scandalo. Secondo me il vero scandalo è il nepotismo, ecco.
è condannabile secondo me è ciò che ne consegue, ovvero la gestione dei fondi di ricerca, almeno per quanto riguarda la Sapienza. Sostanzialmente la facoltà di medicina assorbe in modo improprio l'80% dei fondi di ricerca destinati all'Università della Sapienza, e all'interno di questo 80% ci sono tre o quattro gruppi sempre connessi al professore Frati, e basta vederlo dalle pubblicazioni in cui compare magicamente il suo nome, cose di cui lui neanche sa, ne ha notizia. Ci sono quattro gruppi che si spartiscono la torta, e questa è un'anomalia grossa della ricerca, non tanto quanti sono i soldi che vengono allocati per la ricerca, ma come vengono spartiti grazie a questo tipo di potentati. Quindi,
cioè, secondo lei il professor Frati, che oggi è diventato il rettore dell'università più grande d'Europa, è un grande uomo di potere che distribuisce prebende e fondi all'interno dell'università più o meno a suo piacimento, cioè secondo delle logiche non di merito ma delle logiche di cordata, delle logiche di clientela?
Esattamente questo ha detto, esattamente.
No, volevo riassumere perché, perché è una cosa piuttosto forte quella che lei dice.
Io d'altronde ho conosciuto questa realtà dalla quale sono scappato, ma di fatto è esattamente così, ed è questa la vera anomalia. Quando sento parlare di l'Italia, i fondi per la ricerca, una grossa anomalia in Europa, no, l'anomalia è come vengono spesi, e soprattutto perché proprio in virtù del fatto che il potere sostanzialmente per essere mantenuto ha bisogno di queste prebende, insomma, è tutto qui.
La ringrazio, Michele, voleva aggiungere qualcos'altro? No,
Volevo fare un commento molto rapido, sono di Roma, quindi ho sentito le parole di Alemanno, e quindi volevo dire al volo una cosa, insomma, facendo una battuta, girando un po' per le strade, insomma, io continuo a vedere le prostitute in giro, magari saranno anche in numero ridotto, però volevo dire una cosa, quando si tratta di prostituzione, i romani almeno non sono affatto razzisti, perché... diciamo, in quanto a gusti, li vedo fermarsi di fronte a donne di tutti i colori, di tutte le provenienze del mondo, quindi da questo punto di vista non mi sembra che ci sia un'aria di razzismo in giro, che si respira un'aria di intolleranza, ecco.
Va bene, grazie Michele, andiamo a Treviso. Andrea.
Sì, buonasera.
Dica.
Io vi ho chiamato perché ieri sera avete ripreso le dichiarazioni di Gentilini a Venezia, e poi c'è stato anche un ascoltatore di Treviso, un mio concittadino, visto che io abito a Treviso, che in linea con quanto diceva lei, consideravate, lei diceva, Gentilini un personaggio da bagaglino e l'ascoltatore da Treviso l'ha detta una macchietta. Sì. Allora, per me è inquietante pensare di essere governato da una macchietta in città, anche se Gentilini non è adesso il sindaco, però comunque un personaggio piuttosto importante.
Sarà inquietante, Andrea, lei non l'ha votato, però insomma la stragrande maggioranza dei suoi concittadini l'hanno votato, che lei ci dica è inquietante, d'accordo, registriamo, però che dobbiamo fare? Non è che il voto dei trevigiani che votano Gentilini sia un voto così meno che ha meno valore di quelli che non hanno votato Gentilini.
No, ma ci mancherebbe altro, siamo in democrazia, quindi va benissimo che governino Gobbo Gentilini, però quando si parla di xenofobia e di razzismo penso che questo tipo di dichiarazioni soffrino sul fuoco. Io non sono d'accordo con lei quando dice che le dichiarazioni dei politici sono totalmente ininfluenti sulla mentalità delle persone. Cioè, io posso portarle un esempio, o più esempi pratici. Secondo lei, oggi come oggi a Treviso, se un cittadino africano piuttosto che cingalese, piuttosto che magrebino cercano un appartamento in affitto, sarà più facile o più difficile per loro trovarlo con questo tipo di attitudine da parte dell'amministrazione?
Guardi, io non credo che da questo punto di vista Treviso sia diverso rispetto ad altri posti sulla difficoltà da parte di un extracomunitario, diciamo così, per facilità di trovare un appartamento. Naturalmente se non produce, ma per tutti è difficile, non solo per gli extracomunitari, se non producono documenti che dimostrino di poter pagare.
Abbia pazienza, qualche mese fa voi avete ripreso con estrema attenzione e secondo me in maniera sacrosanta la questione relativa a questo consigliere comunale che qui a Treviso ha citato i metodi dell'SS.
Sì, l'abbiamo avuto ospite, eccetera.
Esatto, e mi sembrava che lei puntasse, diciamo, in maniera decisa sul fatto che erano dichiarazioni inaccettabili.
Sì, ma qui è stato messo in campo il nazismo, l'SS.
Ma lei ha sentito le dichiarazioni di Gentilini.
Sì, ma Gentilini ha detto
eliminiamo i bambini rom che rubano.
Sì, ma non era nel senso di uccidere. Guardi che le dichiarazioni di Gentile a me fanno orrore. Io penso che che nessun politico debba pronunciare quelle frasi. Sia chiaro questo qua. L'ho detto già in modo deciso ieri, che questo qua possa influenzare qualche testa calda. Io invece questa qua è una cosa che non ci credo, perché decidiamoci: o i politici influenzano la testa delle persone oppure no.
Guzzani, io non so se influenza le teste calde, però ci sono questioni importanti che riguardano la convivenza civile con un grandissimo numero di stranieri che ormai affluiscono. È vero, sì, che il Veneto e anche Treviso da un certo punto di vista è un esempio di integrazione, nel senso che ci sono moltissimi stranieri che vivono qui, lavorano, abitano tranquillamente, sì, però man mano che ne arrivano sempre di più emergono delle questioni estremamente complesse.
Certo, non c'è dubbio da questo punto.
Ora c'è la questione per esempio della moschea.
Sì.
Allora, se l'attitudine di chi governa la città è quello di dire vadano a pregare nel deserto, per me è inquietante.
Ho capito, è inquietante Andrea, se la maggior parte dei cittadini di Treviso non vuole la moschea a Treviso, ma io cosa vuole che le faccia? Cerchi di fare in modo di convincerli, anche perché non è che sia nel DNA della democrazia, se non c'è una moschea non c'è la democrazia.
Personalmente esprimo neanche io non sto dicendo moschee dappertutto, io sto dicendo che sono questioni complicate.
Sì.
Se però la soluzione è via, lontano, questi per esempio i musulmani che hanno bisogno di pregare si rifugieranno, non so, negli scantinati, entreranno nelle catacombe e lì effettivamente chissà cosa può succedere. Cioè io mi sentirei più tranquillo se un'amministrazione comunale prendesse la responsabilità di dialogare con queste persone e di fare in modo che seguendo le leggi in vigore
ci siano degli spazi per la preghiera. Guardi, comunque Andrea, la sua città è una città che ha uno dei tassi più alti di integrazione in Italia, cioè, questo bisogna sempre ricordarlo. Bene, subito i titoli del TG5.
Sì della Camera americana al piano di 700 miliardi di dollari, Wall Street riprende fiato, nuovi rincari per i mutui, domani il vertice di Parigi. Il governo vara il disegno di legge sul federalismo fiscale, la soddisfazione di Berlusconi, Tremonti, una riforma storica, scettica l'opposizione, i sindaci, passo importante. Dopo gli episodi di Roma e Milano in campo i presidenti di Senato e Camera, Schifani, sono ragazzi senza cervello, Fini, no a politiche repressive, serve un'integrazione vera. Forse un bullone difettoso, la causa del crollo ha costato la vita a 3 operai in un cantiere sulla A1, oggi altre 2 vittime sul lavoro. Si sono sfidate a colpi di salsa, arrosti e sartù nel campionato nazionale delle casalinghe, ha vinto una 40enne veneta con il suo baccalà alla Vicentina. Domani al via il Salone Nautico di Genova, dal veliero da sogno al gommone smontabile, i cantieri italiani ai vertici.
Bene, bene, sentiamo subito di fila anche i titoli della 7.
La Camera dei rappresentanti americani approva il piano finanziario Paulson per arginare la crisi dei mutui subprime. In Italia il tasso Euribor a 3 mesi si attesta al 5,34%. Piazza Affari chiude in positivo, trainata da Wall Street e premia i titoli bancari dopo le batoste dei giorni scorsi. Associazione a delinquere, frode in competizioni sportive, rinviato a giudizio Luciano Moggi e altri 24 indagati, prosciolto l'ex presidente della FIGC Carraro. Il processo inizierà a gennaio a Napoli. Il governo vara il federalismo fiscale, il disegno di legge che la prossima settimana approderà in Parlamento, riforma i trasferimenti agli enti locali. Tremonti è una riforma storica, il PD è un testo contraddittorio e pasticciato. Fini, non c'è rischio per l'unità nazionale. Il mensile Playboy si inventa un numero speciale dedicato alla crisi finanziaria. Sulla rivista patinata finiranno infatti le 20 licenziate più sexy di Wall Street.
Va bene, va bene. Allora io concluderei con l'ascoltatore della Treviso in questo modo. C'è una notizia che è appena arrivata da Parma in cui il sindaco commenta che cosa? La deposizione di una prostituta uruguaiana che scagiona completamente la polizia municipale per il caso della nigeriana fotografata seminuda a terra e che sostiene di essere stata ripetutamente invitata da alcuni giornalisti a dichiarare il contrario. Insomma, qui la cosa è inquietante. Naturalmente poi andrà verificata questa deposizione di questa prostituta uruguaiana, perché anche in questi giorni alcuni giornali hanno, sulla vicenda di Parma, ricordato quell'altra vicenda senza specificare che era sostanzialmente una bufala. Cioè, il caso della nigeriana fotografata seminuda a terra. E Dunque, Parma è stata dipinta come una città razzista in cui la polizia butta le prostitute per terra dentro le celle, mentre quel caso è stato smentito anche dal fotografo qui in diretta alla Zanzara. E in più pare che alcuni giornalisti hanno cercato di forzare le dichiarazioni della nigeriana o della stessa dell'altra prostituta uruguaiana per farle dichiarare. Vede, insomma, Andrea, qui le cose si fanno complicate e anche le forzature giornalistiche bisogna evidenziarle.
Ma voi fate benissimo, io ho seguito con attenzione il modo in cui affrontate la questione di Parma, che il ragazzo, diciamo, italiano originario di Burkina Faso ammazzato a Milano, e anch'io io concordo sul fatto che è inutile evocare gli spettri del razzismo quando il razzismo non c'entra nulla, perché tra l'altro è controproducente. Adesso andrà a finire in Italia che ci sono i due grandi partiti, l'Italia è razzista, l'Italia non è razzista. In realtà la questione secondo me è molto più complessa, cioè c'è una grandissima paura degli stranieri, diciamo, montante,
sì,
a volte in maniera anche giustificata, diciamo, però è il futuro di questo paese, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un dito.
No, ma io sono d'accordo con lei, Andrea.
Io posso parlare per la mia città, ci saranno sempre più stranieri, tra l'altro, diciamo, anche le dichiarazioni che avete aperto la trasmissione questa sera, dove Gentilini dice io non ce l'avevo, non ce l'ho con gli stranieri, non sono razzista, ce l'ho con quelli clandestini, è ipocrita, perché chiunque a Treviso, ma non solo a Treviso, sa che il nostro tessuto familiare si regge grazie a persone provenienti soprattutto dall'est europeo, ma non solo, che nella maggior parte non hanno il permesso di soggiorno.
Sì, e che hanno fatto magari un passato da clandestini. La ringrazio, esatto. Andrea. 20:15, andiamo, chi c'era per primo? Forse Salvatore da Roma. Salvatore, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, io volevo semplicemente ricordare una, diciamo così, per l'informazione, non perché, che per esempio l'onorevole Santanchè durante la campagna elettorale mi pare che c'era stata una carica alla casa del Grande Fratello,
sì,
e lei,
sì,
durante una trasmissione televisiva, non ricordo se era Ballarò o qualcos'altro,
sì, giustificò,
ha detto
tipo
che era fichissimo, che lo rifarebbe, eccetera,
sì,
quindi
bene.
Secondo me comunque è un simbolo, cioè non è che uno può andare a sfasciare uno studio televisivo. Cioè, a me non mi piace, non lo guardo, ma non è che poi ho l'idea di andare a...
No, ma Salvatore, guardi, che durante la campagna elettorale la Santa Chena abbia detto di tutti i colori per cercare voti.
Dirlo,
No, e come non l'abbiamo detto?
No, l'abbiamo, perché sennò sembra una vittima.
L'abbiamo detto alto e forte, anche questa sera le ho chiesto, scusi, ma lei questa frase che ha detto non pensa che possa aizzare qualcuno, qualche testa calda, prendere a calci nel sedere? Lei dice no, anzi, la rivendico e continuerò a fare la battaglia per prendere a calci nel sedere i clandestini. Che devo fare? Una larga le braccia?
No, perché... E poi un'altra cosa che volevo dire, sempre sulla questione della simbologia, se un politico dice una cosa, se influenza o no le teste calde, perché
sì,
è ovvio che probabilmente persone normali vengono influenzate di meno, però bisogna vedere qual è il normale. E allora poi mi chiedo, mi veniva questa riflessione che volevo fare anche a lei, perché per esempio, assolutamente lungi da me, naturalmente lo dico prima, però se un politico facesse una dichiarazione antisemita, no?
Sì.
Che cosa verrebbe fuori sui giornali italiani? Oppure una dichiarazione,
sì,
contro gli americani a bruciata bandiera? Cioè, quando si brucia la bandiera sicuramente non è che è un bel gesto, ma non credo che poi le persone che lo fanno hanno necessariamente siano beccano un americano e lo picchiano.
No.
Cioè, quindi voglio dire, cioè perché allora se uno fa una dichiarazione antisemita assolutamente si tira fuori tutta la storia, perché che comunque ribadisco,
sì,
io non la farei mai, perché secondo me ognuno... Cioè, è la religione ebraica o cristiana?
No, ho capito quello che vuole, ho capito che vuole dire
allora
lei, però lì c'è sempre la responsabilità della singola persona. Anche secondo me, da una dichiarazione non nasce un movimento. Ecco, non è che per una dichiarazione di un politico poi necessariamente si crea un humus culturale. L'humus culturale xenofobo razzista c'è a prescindere, o antisemita c'è a prescindere da una bandiera bruciata e a cause più profonde di una bandiera bruciata. La ringrazio. Eccoci qui, 800 24 00 24, per la prima volta ospite alla Zanzara un vicentino doc, l'onorevole Massimo Calearo, imprenditore. Buonasera.
Buonasera a lei, dottore.
Eccoci qui. Allora, Veltroni e l'opposizione cosa dicono in questi giorni? Che il clima di razzismo, poi le chiederò se esiste davvero un clima di razzismo in Italia, è anche colpa del governo. Lei è d'accordo o no?
Sicuramente in parte sì, visto quello che è successo a Roma dopo l'elezione del nuovo sindaco, in parte è vero.
Fa bene il sindaco di Vicenza, anzi no, prima Gentilini. Prima ancora il razzismo. Esiste un clima di razzismo oppure mettere insieme tutti gli episodi di questi giorni è sbagliato?
È sbagliato, perché non si può fare di tutta un'erba un fascio, in particolare nel Veneto, dove c'è un'integrazione molto buona e dove c'è un volontariato molto elevato.
Gentilini, come lo definirebbe? Razzista? Populista? Risolve i problemi della sua gente oppure uno da bagaglino?
Direi sceriffo.
Sceriffo, le piace sì. Gentilini?
Non mi piace, ritengo che sia passato il tempo di Gentilini.
L'iniziativa della magistratura, istigazione all'odio razziale, dà più pubblicità a Gentilini oppure è un atto dovuto?
Ma sarà probabilmente un atto dovuto, ma io farei meno pubblicità possibile.
La sua città, domenica ci dovrebbe essere un referendum, sulla base americana. Fa bene il sindaco a insistere su questo referendum nonostante una controversia giuridica oppure no? Oppure lasciamo perdere, ormai è deciso, il governo ha deciso di ampliare la base, anche il governo precedente l'aveva fatto.
Allora, il governo ha deciso, c'è una decisione della magistratura, quindi non si può fare più niente, si sa già dove si andrà a finire, però mi sembra corretto che si capisca cosa vuole la gente.
E dunque sia referendum.
E quindi il referendum non è un referendum perché non è possibile farlo, andremo a capire se la proposta del sindaco di dire sì o no è sentita dalla città, vediamo se i vicentini andranno a votare oppure no.
Lei è favorevole all'ampliamento della base, a una base nuova, diciamo, la Eder le 2?
Io sono favorevole all'ampliamento della base, ma non mi piace per niente la posizione dove è stata messa. Preferirei la spostassero non al centro della città, da un'altra parte, però sono parole al vento, nel senso che è già stato deciso.
Senta, fa bene Veltroni quando parla di rischio dittatura, una dittatura moderna?
Ma vede, io la vedo in maniera leggermente diversa. Io vedo un cesarismo che non è solo in Italia, ma è in Francia, è in Russia. Credo che l'opposizione dovrebbe essere più propositiva.
E dunque non esiste nessuna dittatura?
Beh, oggi nessun
rischio,
no.
Nessun rischio.
Oggi sicuramente no, perché questo avvenga bisogna cambiare le leggi dello Stato. È evidente anche che il Parlamento, come sta lavorando adesso, non è un Parlamento, perché l'opposizione non può fare la sua parte, si continuano a fare mozioni e non si permette una certa contrapposizione. Questo è un dato di fatto. Poi da arrivare alla dittatura credo ci passi del tempo. I segnali possono essere anche interpretati così. Io credo però che gli italiani non sono più nel 1929.
E dunque è sbagliato utilizzare certi termini?
Ma penso che la gente possa spaventare, ma credo che noi dovremmo come Partito Democratico incalzare il governo con delle proposte, con delle controproposte. Ne faccio una per tutte: il federalismo fiscale che oggi è stato approvato è una sonora bufala, perché è tanto fumo e poco arrosto. Noi per esempio veneti dovremmo appoggiare il movimento di 350 sindaci veneti venuti a Roma per il 20% dell'IRPEF, perché dico una cosa ai suoi ascoltatori, ieri abbiamo approvato in Parlamento, noi abbiamo votato contro, però abbiamo approvato un finanziamento di 9 milioni di euro, 3 milioni all'anno per 3 anni per studiare il federalismo. Se ci vogliono 3 anni per studiarlo, quanti ce ne vogliono per applicarlo? Allora io dico, la variabile tempo non è indipendente come in economia, e quindi o il federalismo si fa subito oppure non si fa. Ultima cosa sul federalismo, la schifezza, mi permetta il termine, dei soldi dati a Catania.
Io lo stavo per chiedere, 140 milioni a Catania, è un provvedimento giusto per salvare una città oppure una porcheria?
Questo, ecco, dire una porcheria è già una parola direi gentile, perché quando 350 sindaci veneti vengono a Roma per chiedere aiuto e vengono ricevuti più o meno, sono sindaci che rispettano il patto di stabilità, quindi che sono rigorosi, e la risposta a questo del partito del federalismo, quindi del governo, è quella di dare 140 milioni a Catania, ricordando che a Catania fino all'altro ieri il vice sindaco era l'attuale presidente della regione Sicilia. Io credo che la Sicilia sia in questo momento, io sono per l'eliminazione totale da domani mattina delle regioni a statuto speciale, siamo tutti italiani, siamo tutti uguali, quindi cerchiamo di aiutare anche chi continua a lavorare con i sindaci venni.
Magari si facesse una battaglia sulle regioni a statuto speciale. Senta, Calearo, una domanda facile. Chi ha ragione in questa guerra sulle cifre, sui nuovi contratti tra la Marcegaglia e la CGIL? Lì è facile.
Ma vede, io credo che dovrei rispondere da imprenditore, non da politico. Perché è ora che la politica stia fuori dalle diatribe tra il sindacato e Confindustria. È una cosa che deve risolvere chi ci mette il capitale e chi ci mette le braccia.
E dunque?
La politica, io credo che in medium stat virtus, ovvero sono convinto che dobbiamo aumentare assolutamente la produttività delle imprese, quindi fare in modo che le imprese siano più competitive. Essendo più competitive cominciano a guadagnare del denaro ed è giusto darlo subito ai dipendenti perché fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ma la prima cosa da fare, a parte Marcegaglia e CGIL, credo che sia in ogni caso la rottura della CGIL è una disgrazia, perché a un certo punto l'ho già vissuta da presidente di Federmeccanica,
sì.
Cade non sulle spalle della Confindustria ma sulle spalle delle imprese, però facciamo una domanda inversa, se domani mattina offriamo a tutti i dipendenti 150 euro da parte di Confindustria e dall'altra parte si dice sciopero per l'ideologia, l'italiano cosa fa oggi? Io credo che prende i 150 euro perché fa fatica ad arrivare
ma
a
su questo non c'è dubbio. Senta, però la domanda era, in questa guerra di cifre lei crede più a quello che dice la Confindustria oppure a quello che dice, perché qui ci sono due versioni contrapposti, i nuovi contratti fanno aumentare i salari, dall'altra parte dice i salari ci perdono. Lei a chi crede?
Io credo che la verità stia in mezzo, perché non tutte le imprese sono uguali, non tutte le situazioni di tipo geografico sono uguali, sicuramente il calcolo di Confindustria è corretto, può darsi che il calcolo della CGIL sia un po' tirato.
La ringrazio, molto gentile, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie all'onorevole Calearo, 800 24 00 24 per chiamarci. Dove andiamo? Andiamo, beh, ci sono moltissimi ascoltatori. Nicandro, provincia di Isernia, eccoci qui.
Buonasera.
Dica.
Nicandro, veramente.
Nicandro, lo so, ho qualche difficoltà, è un nome bellissimo, però è Nicandro, Nicandro. Dica.
Io volevo commentare un po' coleticamente l'episodio della Santanchè. E dirle che lei deve essere contenta perché quei due ragazzi l'hanno presa in parola, cioè sono stati poco politically correct nei suoi confronti. E come lei si arroga il diritto di poter dire che se uno straniero ruba è un ladro, anche loro, che se una nostra connazionale ha dei pensieri assurdi, magari un'italiana di merda. Per dirlo chiaramente, loro non sono maleducati questi ragazzi, Luciani, è la loro vista oratoria, come direbbe Gentilini, che li porta a essere un po'.
Beh, qui è un'altra cosa, è successo un'altra.
No, ma guardi, io stavo scherzando, per dirla che quando ci si esprime in certi termini, sì, si va su un terreno e poi è normale essere magari offesi. Voglio dire, se una persona come la Santanchè dice di prendere a calci nel sedere gli extracomunitari, poi magari la gente del popolo si può anche chiamare.
Sì, però mi scusi Nicandro, il problema è un altro, lì c'è un comizio, giusto? Qui siamo in una trasmissione televisiva in cui le persone vengono invitate per fare un dibattito. Punto. Se uno non rispetta questo dibattito e durante un intervallo va da una persona e dice quello che abbiamo ascoltato oggi,
sì,
beh, insomma, io credo che non ci sia da fare però, ma, eccetera, sia solo da condannare.
La maleducazione è da condannare, non c'è dubbio, però per tornare ai contenuti, voglio dire che cioè, la violenza dei contenuti della Santanchè è evidente, è assurdo che lei poi dica che adesso è colpa della sinistra che ci sia questo. Guardi, io sono d'accordo con lei sul fatto che tutti questi episodi hanno matrici molto diverse, di disagio sociale, di bullismo,
sì,
però anche
sì,
di intolleranza, e che se Borghezio, La Russa e altri sono un po' troppo indulgenti su questi fenomeni, alla fine si crea questo clima di intolleranza, e anche se può sembrare non attinente, è stato gravissimo l'episodio in cui Berlusconi, quando gli è stato chiesto se era antifascista o no, ha detto io penso a lavorare. più o meno questo, non è molto lontano.
Questo francamente non c'entra niente, ma non è perché voglio difendere Berlusconi.
Vero, guardi, perché,
ma lì era un'intervista delle Iene, ha detto io penso a lavorare, queste discussioni intorno al fascismo, all'antifascismo non me ne frega niente. Che cosa vuole che risponda anche a me? Se mi domanda lei se è antifascista o no, io dico parliamo d'altro, non me ne importa niente di questi argomenti. La stessa cosa, non credo che sia grave, eh. Non penso di essere tacciato come fascista o altro. Eccoci qui, 20 e 35 minuti, abbiamo 6 minuti, ci sono molti ascoltatori già in onda, 800 24 00 24, riprendiamo subito con Nicandro, poi William da Milano, Massimo da Trento, Marco da Bergamo, Giovanni Battista da Vicenza, dunque interventi più densi, più brevi, TG2.
Via libera del governo al federalismo fiscale per il ministro Tremonti, primo passo di una riforma storica, sarà operativa entro 2 anni, critiche dall'opposizione. Dopo il Senato anche la Camera degli Stati Uniti dà il via libera al piano Bush, 700 miliardi di dollari destinati ad aiutare i mercati finanziari. Il Presidente, abbiamo evitato una crisi. Ho visto precipitare i miei 3 compagni, le parole disperate dell'operaio superstite della tragedia nel cantiere dell'autostrada. La causa forse un bullone difettoso. Calciopoli, Luciano Moggi rinviato a giudizio, l'ex dirigente della Juventus e altre 25 persone saranno processate il 20 di gennaio, assolto Franco Carraro. Slanciano e fanno apparire più belle, ma i tacchi alti, soprattutto quelli vertiginosi, possono provocare danni anche gravi ai piedi. L'allarme arriva dalla Gran Bretagna.
Questo è il TG2, allora conclusione Nicandro.
Sì, no, ce l'hanno lasciato sull'affermazione di Berlusconi sull'antifascismo.
Sì, sì.
Volevo dire che io penso che dell'antifascismo bisogna sbandierarlo sempre, o perlomeno quando ti viene chiesto. Posso anche capire che magari era un contesto, una battuta, ma a qualcuno lasciano un po' di incertezza, nel senso che cosa voleva dire Berlusconi. Guardi, se era un'altra persona, non so, un Napolitano oppure Ciampi, o avrebbe risposto, oppure avrebbe guardato agli occhi il giornalista e avrebbe detto si tratta di argomenti seri, ma avrebbe fatto capire chiaramente che non si può liquidare con una battuta tipo
sì, però non
lavorare.
Possiamo prendere sul serio.
No, vabbè, detto questo, io chiudo lasciando al discorso della Santanchè, che comunque non siamo ipocriti, c'è da parte della destra una certa indulgenza, una certa intolleranza strisciante in questi fenomeni che avvengono. Anche perché l'ultima cosa, ha notato che per quanto riguarda lì l'assassinio di quei extracomunitari a Castel Volturno, il problema sembrava che fossero loro le vittime e non la camorra di noi italiani che li ha trucidati.
La ringrazio, ma lì il razzismo non c'entra quasi nulla però a Castel Volturno, diciamo la verità, è una questione di controllo del territorio. Massimo da Trento, velocemente, dica.
Sì, buonasera Cruciani, le vorrei parlare di Aldo Valentini di Trento.
E chi è?
Adesso le spiego. Allora, candidato della Fiamma Tricolore alle prossime elezioni provinciali,
sì.
Sostenitore di Sergio Divina della Lega Nord.
Sì.
Allora, lui aveva un sito internet, che adesso chiaramente l'hanno ben pulito, dove si trovavano, praticamente si incitava al razzismo. Allora, si veniva accolti con una frase: gli ebrei sono nemici di Dio, sono nemici della nostra santa religione.
Ma questi sono dei pazzi, Massimo, cosa vuole che le dica?
È divina, si appoggia a queste persone,
è un irresponsabile.
Questi hanno comunque dei simpatizzanti.
Vabbè, quello si sa che hanno dei simpatizzanti. Certo che esistono delle formazioni di estrema destra in Italia, Massimo. Fa bene lei a ricordarcela, a dircela. Nessuno lo negava. Si tratta di marginalità assolute. Ripeto, se c'è qualcuno, come lei ci dice, Divina, io non lo so, che appoggia questi personaggi, è un irresponsabile. La ringrazio. Marco da Bergamo, velocemente.
Buonasera.
Dica.
Sono contento innanzitutto di intervenire nella trasmissione perché l'ascolto tutte le sere in autostrada, questa volta sono riuscito ad arrivare a casa.
La ringrazio, dica pure.
Ascolti, una cortesia riguardo il discorso di razzismo, secondo me in questo momento non penso proprio che ci siano problemi di razzismo o che sia per me una grossa montatura tutto quello che ci gira intorno, perché fa solo notizie, come quando fa notizie le stragi del sabato sera, che se ne parla per un po' e poi spariscono, ma di fatto le stragi ci sono tutti i sabati sera, per cui alla fine non cambia niente. Quello che io ritengo che secondo me è solamente è tutta una finta montatura e basta.
Marco, c'è molto di speculazione giornalistica e politica, qualche episodio sicuramente può essere può essere riportato la xenofobia all'intolleranza, però insomma.
Io voglio dire, io guardi, le porto un esempio. A me è capitato in ero in Spagna,
sì.
Era estate con tutta la gente, turisti, stranieri, sì. Per cui niente, in un casino c'erano degli ubriachi, probabilmente erano tedeschi, olandesi, non so cosa,
sì.
Era lì a terferugliare, ha rotto una vetrina. Sono arrivati la polizia, la guardia civile, che io non sapevo neanche cosa fosse, però erano praticamente in antisommossa, hanno raso a suolo, a manganellato tutto quello che c'era intorno.
Sì, Marco, sono episodi completamente diversi da quelli che sono, accaduti.
Ma cosa è successo? Perché adesso io mi metto in condizione di pensare alla polizia municipale, che secondo me è molto più pericolosa con la penna che con un manganello.
Sì. Ma pare che quelli di Parma nemmeno abbiano il manganello. Ringrazio Giovanni Battista, Vicenza. Giovanni Battista, buonasera.
Padre, buonasera, dottor Cucciani.
Un flash perché siamo quasi in conclusione, dica.
Niente, volevo solo un commento a proposito di quello che mi è successo oggi. Io sono un lavoratore della caserma Edale di Vicenza.
Sì, interessante. Questa
mattina ero ad un corso in casa del dottor Calearo, agli associazioni degli industriali, per un corso sulla sicurezza. Io sono un delegato sindacale. Uscendo dal corso mi trovo in mezzo ai gazebo organizzati da questo referendum autogestito,
sì.
E mi ferma uno e mi fa: vuoi firmare tu per la democrazia, eccetera eccetera. Io ho detto: guardi, io lavoro per la caserma Ederle. Lui si allontana come fosse un appestato, mi fa: mi dispiace per lei. Ecco, siccome è una cosa che...
Ma che vuole, l'atteggiamento di alcune persone è questo, purtroppo c'è di tutto, c'è anche chi pensa che, come Calearo prima, che sia comunque giusto ascoltare la gente anche se non cambierà nulla, ci ha detto. William, mi dispiace ma siamo in conclusione, non posso dare la parola, ci sentiamo se vuole lunedì, appuntamento con tutti voi, 18:30, La Zanzara, ciao!